Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Una mezz'ora particolarmente ricca, quella che ci prepariamo a trascorrere insieme. Ascolteremo l'intervista ad una delle voci italiane più conosciute e amate nel mondo. La testimonianza di una italiana che vive ad Haiti ci aiuterà a non dimenticare la terribile tragedia e la difficile ripresa di quest'isola. Ma apriamo riprendendo la nostra inchiesta sul ruolo e la funzione della stampa cattolica nel mondo. Torna dopo la pausa estiva Sfogliando, rubrica a cura di Angelo Paoluzzi, che oggi ci propone l'intervista a Don Giorgio Zucchelli, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici. Lui stesso, Don Zucchelli, sacerdote e giornalista, come direttore del Nuovo Torrazzo, il settimanale della diocesi di Crema. I fogli diocesani costituiscono un settore importante dell'insieme della stampa cattolica, 1 milione di copie, 4 milioni di lettori. Un settore che negli ultimi tempi si è andato rinnovando sia nella forma sia nei contenuti della comunicazione. Angelo Paoluzzi ne ha parlato con Don Giorgio Zucchelli.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ha une presse cattolique nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Giorgio Zucchelli, qual è la storia di questi settimanali, di questi giornali, di queste testate? Ci sono testate di particolare rilevanza e diffusione?
Certamente, diciamo che sono tre i momenti della storia delle nostre testate. Il primo si aggancia ancora all'Erum Novarum, dalla fine dell'Ottocento. La stragrande maggioranza delle testate del Nord sono nate in quel periodo, compresa la mia. Poi c'è stato il periodo post-conciliare, che è stato un momento di nuovo rilancio, no? E anche lì sono nate moltissime testate. Infine possiamo dare come ultimo, diciamo terzo capitolo, questi ultimi 10 anni in cui la FISH si è impegnata moltissimo per la nascita di nuove testate, soprattutto al sud, dove mancavano. Noi abbiamo lanciato a Verona nel 2006, nel convegno nazionale della Chiesa italiana, lo slogan «Un giornale in ogni diocesi», e stiamo raggiungendo con fatica ma con grande gioia questo obiettivo.
Questa è una cosa importante, perché c'è una funzione della stampa diocesana in Italia, no?
Certo.
Qual è?
Le porto una frase che mi ha detto un vescovo che non ha il giornale. Mi ha detto: io sono un vescovo senza voce.
Ecco, chiediamoci come si può definire dal punto di vista professionale nel ruolo che rivestono, come si possono definire queste testate? Sono organi di informazione interna alla Chiesa, veicoli di cronaca locale, pubblicazioni generaliste? In ogni caso sembra che abbiano perduto una vecchia connotazione, no, di stampa devozionale come avevano all'inizio.
Certo, l'obiettivo che la FISH propone ai suoi giornali è di essere giornale di informazione generalista, perché il taglio, diciamo, cattolico non sta soltanto nel dare informazioni ecclesiali o soltanto, diciamo, tra virgolette cattolico, ma è guardare con gli occhi del Vangelo tutta la realtà, come dice la Communio e Progressio, che è il documento del 70 voluto dal Concilio Ecumenico, è nella celeberrima frase che noi abbiamo preso, e anch'io, no, a modello del nostro lavoro, che la stampa cattolica, no, è specchio della realtà, di tutta la realtà, e faro che la illumina. Quindi leggiamo la realtà con gli occhi del Vangelo. Questo taglio, questo punto di vista evangelico, no, è la nostra caratterizzazione.
Quindi, fra l'altro, possiamo anche dal punto di vista esterno rilevare come questa stampa sia molto, molto migliorata, una eleganza estetica per farsi apprezzare, certo, dal pubblico. Ecco, e qual è allora la risposta del pubblico?
Ma guardi, noi facciamo 1 milione di copie alla settimana, tutti insieme. Siamo 186 giornali, 187, perché ne è nato uno di recente, e facciamo circa 1 milione di copie. Quindi la risposta mi pare che sia significativa.
È un moltiplicatore di 1 a 5 addirittura.
Esatto, quindi avremo 5 milioni di lettori. E difatti noi abbiamo già notato, abbiamo già avuto prove della nostra presenza forte nei territori. E posso fare anche qui una frase, diciamo, effetto.
Sì.
Noi abbiamo inserito, prima di Natale, il libro bianco del ministro Sacconi, d'accordo? Il libro bianco sul welfare, che è il progetto di un nuovo welfare, no? Che noi abbiamo giudicato positivo e quindi l'abbiamo inserito nei nostri giornali. Mi diceva il suo portavoce: noi in qualsiasi posto andiamo, tutti sanno cos'è il nostro libro bianco del welfare. Abbiamo trovato il veicolo giusto per farci conoscere.
In rapporto ad altre situazioni di stampa diocesana, Germania, Francia, Spagna, qual è? Perché in genere si dice che la stampa diocesana italiana sia una specie di modello per le altre, senza vanità, ma insomma come riscontro obiettivo.
Beh, dalle notizie che ho io, che non sono notizie, diciamo, approfondite, eccetera, esiste della stampa cattolica anche all'estero, ma è una stampa molto più vicina al bollettino parrocchiale o al bollettino diocesano, cioè che fa notizie principalmente ecclesiali o al massimo di portata sociale, di problemi sociali.
Specialmente in Francia, perché in Germania è già un po' più aperta, quanto mi riguarda, come mia conoscenza diretta.
Comunque non esiste da nessuna parte un'associazione come noi. No, i nostri predecessori, che hanno fatto 44 anni fa, hanno avuto una grandissima intuizione, no? Sì. Perché essere uniti in associazione dà una grande forza, no? È un grande aiuto. Lei per esempio parlava prima, no, di vesti molto eleganti. Noi abbiamo fatto studiare una impaginazione innovativa per i nostri giornali. L'ha pagata la Fish, d'accordo, e la dà ai suoi giornali praticamente gratis, per cui questi giornali potranno avere un'impaginazione di alto livello estetico, no, e professionale, no, praticamente quasi a costo zero.
Grazie Don Giorgio, lei ci ha portato delle buone notizie, una prospettiva positiva per il futuro della stampa diocesana. A presto.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, e cambiamo argomento. A 8 mesi dal terremoto che ad Haiti ha fatto 250.000 morti, 1 milione di sfollati si trova ancora in accampamenti di fortuna. L'AVSI è tra le associazioni umanitarie che operano sull'isola caraibica. Ascoltiamo la testimonianza della sua rappresentante, Fiammetta Cappellini, al microfono di Padre Vito Magno.
Fiammetta Cappellini, da quanto tempo sta ad Haiti e a quale scopo?
4 anni e mezzo. Sono andata una prima volta come volontaria con un gruppo missionario della mia parrocchia insieme al mio parroco. Sono tornata l'anno successivo, questo era il 2001, per presenziare alla cerimonia in cui il nostro prete haitiano di contatto è diventato vescovo. In quell'occasione ho conosciuto quello che è attualmente mio marito, e per questo motivo sono tornata diverse volte fino a che abbiamo deciso dopo il matrimonio di stabilirci ad Haiti, e cercando un'occupazione stabile che non fosse più solo volontariato, ho trovato l'AVSI.
Il 12 gennaio, al momento del terremoto, dove si trovava?
In ufficio, e il mio bambino era con me. Sono stati momenti più difficili, momenti drammatici in cui non si capisce cosa sta succedendo, ma si sente che è qualcosa di terribile. Vero panico finché non ho saputo dove era il mio bambino.
Quale ferita il terremoto le ha procurato? e che non si rimarginerà.
Il senso di perdita per tutte le persone care che sono mancate, ne ricordo solo una tra tutte, ma perché la più conosciuta è italiana, la Cecilia Corneo, era una mia amica, lavorava per le Nazioni Unite e non è sopravvissuta al terremoto.
Delle tragedie di cui in questi mesi è stata testimone, qual è la più colpita?
Tantissime. Ricordo un collega di mio marito che si è presentato a casa nostra 3 giorni dopo il terremoto con la sua auto e nel cassone posteriore aveva i corpi delle sue 2 bambine morte durante il terremoto che non poteva seppellire perché non c'erano più tombe disponibili. E quest'uomo è venuto a chiedere a mio marito: hai spazio nella tomba di famiglia per mettere le mie bambine? Ecco, questo per me è stato straziante.
Fiammetta Cappellini, quanta gente in questi mesi la vostra associazione ha aiutato?
Ma i nostri calcoli un po' approssimativi dicono attualmente siamo a 35.000 persone che sono in carico all'AVSI.
Collaborano con voi anche missionari italiani?
Sì, certo, lavoriamo con tutti i missionari e ci conosciamo, ma soprattutto più che lavorare, la collaborazione che abbiamo è quella di sostenerci nella preghiera e di aiutarci nei momenti di debolezza che arrivano per tutti. Ed è bello avere una voce amica che ti fa una telefonata in un momento in cui senti che magari ce la fai un po' meno degli altri giorni. Missionari scalabriniani e camiliani e le sorelle del Vangelo di Charles de Foucault sono questi in questo momento, dei amici.
La gente di Haiti come sta rispondendo?
C'è stato un primo momento di forte solidarietà tra le persone subito dopo la tragedia, poi c'è stato un po' il momento delle polemiche su tutti questi enormi aiuti annunciati che non corrispondevano a delle azioni immediate. Io credo che questo per gli haitiani sia il momento della coscientizzazione e del tornare protagonisti della propria vita e della ricostruzione del proprio paese.
Che tipo di aiuti state ricevendo dall'Italia e dalle organizzazioni umanitarie?
E noi riceviamo donazioni in denaro da piccoli, grandi donatori, sostenitori privati e sostenitori internazionali. Riceviamo una parte di quegli aiuti internazionali materiali che arrivano, dei beni di prima necessità come le tavolette per purificare l'acqua, le grosse cisterne per le distribuzioni d'acqua, riceviamo anche dei beni per supplementazione nutrizionale dei bambini per scongiurare il rischio di malnutrizione, riceviamo da UNICEF, dal Programma Alimentare Mondiale, quindi riceviamo cibi speciali, riceviamo farine fortificate con proteine, minerali, vitamine, eccetera. Poi abbiamo dei progetti invece sul medio-lungo termine, sulla base di proposte che sono state depositate presso i donatori.
Fiammetta Cappellini, cosa è ora più urgente che arrivi ad Haiti?
Che arrivi come bene materiale nulla. C'è bisogno di progetti e c'è bisogno di gente che voglia investire su questo paese.
E continuiamo a parlare di Haiti sempre grazie al padre Vito Magno. Un sorriso per gli angeli è il titolo di un concerto per i bambini di Haiti che si terrà nel Duomo di Milano il prossimo 30 settembre. Canterà arie sacre Andrea Bocelli, uno dei cantanti più famosi e amati del mondo. Ascoltiamolo al microfono del padre Vito Magno.
Andrea Bocelli, un concerto nel Duomo di Milano, la sua prima volta mi pare.
La prima volta in Duomo di Milano come cantante senz'altro. Ma questo è un concerto molto diverso dagli altri, è un concerto con dei contenuti molto importanti perché l'incasso di questo concerto verrà devoluto per le vittime del terremoto di Haiti.
Un sorriso per gli angeli, così si è voluto intitolare, ma di che angeli si tratta?
Gli angeli evidentemente sono tutti quei bambini che in questa tragedia hanno perso genitori, hanno perso amici, parenti, insomma che sono rimasti più o meno soli. Soli erano anche prima, per dire la verità, perché la situazione economica di questo paese mette i bambini in condizioni veramente drammatiche, senza una scuola, senza nessuno che si prenda cura di loro. Quindi gli angeli sono loro.
E lei se ne occupa già da prima del terremoto. Come è nato questo interesse?
Come tutti immagino sono rimasto profondamente toccato da questa tragedia e ho avuto modo di conoscere padre Rick, che è un sacerdote medico che da più di 20 anni si occupa di Haiti, che ha creato varie strutture di carattere diverso, quindi ospedaliero, scolastico, eccetera. È un personaggio straordinario, secondo me, che ha dato la propria vita per la popolazione di quest'isola. E quindi io ho fatto per lui un concerto che è servito alla costruzione di una casa per ospitare questi bambini.
Andrea Bocelli tempo fa è intervenuto anche in favore delle mamme incinte di Haiti, raccontando una storia contro l'aborto. Quale precisamente?
È una storia che mi riguarda da vicino, essendo la mia storia. È un racconto che fa sempre mia madre, che è legato al periodo della sua gravidanza, quando ebbe dei disturbi, se non ricordo esattamente se si trattasse di appendicite o cos'altro. In quella circostanza il medico le consigliò di abortire e mia madre decise di non farlo. E poi ha avuto me. Stata contenta.
Una donna coraggiosa che le ha trasmesso anche la fede. Quanto vale credere?
La fede è una cosa necessaria per vivere. Senza la fede c'è il rischio di cadere nella disperazione.
Anche la sua voce ha a che fare con essa.
La fede mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo indipendentemente dalla voce. La voce è un dono di Dio sicuramente e io cerco di, considerandolo un talento e pensando a questo con la parabola dei talenti, faccio di tutto per restituire al padrone almeno il triplo del talento che mi ha lasciato.
E di fede, attraverso arie sacre, immagino canterà anche nel Duomo di Milano.
Anni fa ho pubblicato un album di, appunto, di arie sacre e il concerto avrà come nucleo centrale i brani incisi su questo album, che vanno dalle varie Ave Marie di Schubert, di Gounod, eccetera, che sono molto famose, all'aria di Stradella, al Pietà Signore, poi c'è il Domine Deus di Rossini.
Rossini non manca mai.
Sicuramente per chi ha una voce di tenore, insomma, Rossini è uno che ha contribuito molto, però ci sono anche Gounod, Schubert e tanti altri.
Andrea Bocelli, dunque ancora una volta solidarietà.
Ciascuno di noi è chiamato a fare del suo meglio per lasciare ai nostri figli un mondo un po' migliore di quello che c'è. Quindi noi, a me è stato dato molto evidentemente e io devo pensare a questa cosa.
E torniamo in studio, siete all'ascolto di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Monia Parenti al microfono, siamo quasi agli sgoccioli della nostra mezz'ora insieme. Lasciamo subito la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 26esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, capitolo 16, versetti 19-31. Un brano molto noto, ce lo spiega Don Fabio.
Il brano presenta la parabola del povero Lazzaro e del ricco cosiddetto Epulone, secondo la tradizione. Noi dobbiamo capire attraverso questa parabola che cosa c'è per noi, che cosa arriva a noi, perché sembrerebbe la storia di un uomo ricco che indossa vesti di porpora e lino finissimo e ogni giorno banchetta lautamente, e un povero che sta alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Bisogna capire questa cosa dei cani, che è il fatto che vengono a leccare per un animale, leccare la cura. Per cui i cani avevano pena di Lazzaro. Le sue piaghe erano leccate dai cani. Vuol dire che gli animali si rendevano conto di come stava questo poveraccio, ma il ricco no. Il ricco non lo vedeva. Notare che Lazzaro, il povero Lazzaro, sta alla sua porta. Il ricco muore dopo che è morto il povero. Il povero Lazzaro va nel seno di Abramo. Il ricco va negli inferi tra i tormenti. E chiede, è interessante, che chiede ad Abramo di mandare Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per bagnargli la lingua. È interessante che lui comunque pensa a Lazzaro come un subalterno. Lazzaro lo deve servire, Lazzaro è uno che non conta niente. Continua questa mentalità di questo che pure all'inferno, quello gli deve fare un servizio. Qui abbiamo l'immagine di un esito agghiacciante, di un esito serissimo, di una separazione fra le cose molto molto grave. Nella tua vita, caro figliuolo, tu hai avuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo mondo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti, ma fra noi e voi è fissato un grande abisso, c'è un grande abisso. Questo è molto serio, è imbarazzante. Certo, c'è un grande abisso fra l'inferno e il paradiso, fra la luce e la tenebra c'è un grande abisso, c'è differenza, ci sono esiti diversi alle vite. Ci sono esiti drammaticamente, inappellabilmente diversi. E questo ci fa un po' angoscia, ma questa angoscia è santa. Ci serve capire che non è che noi viviamo e tutto quello che viviamo è niente. No, quello che viviamo è serio. Già in questa vita esistono questi abissi, anche se in questa vita si può rimediare. Ed è molto importante che lo ricordiamo. Però c'è una differenza molto grande fra fare il bene e fare il male. C'è una differenza molto grande fra chi si occupa del prossimo e chi non se ne occupa. Fra chi si volge al bene, si apre al regno dei cieli e chi non si apre. Questa differenza c'è. È inutile che dicano che tutto è uguale in questo mondo relativista, in questo mondo che appiattisce tutte le scelte come scelte identiche. No. Non sono identiche, non è lo stesso. C'è gente che soffre tanto, tantissimo, e c'è gente, tanta gente che sta bene, c'è tanta gente che vive una vita bella, ci sono tante famiglie che vivono una vita serena, luminosa, sana. Non è, non siamo tutti destinati allo stesso, nel senso che le nostre scelte sono scelte serie. Bene, questo abisso è drammatico. E il riccone ancora continua a insistere, visto che non può essere lui alleviato nel suo dolore, chiede che i suoi fratelli almeno si salvino, la sua famiglia, il suo casato, e qui è una questione di interesse di casa, che Lazzaro, comunque pensato sempre al suo servizio, vada ad avvertire qualcuno, vada a dire che qui si sta male. Ecco, cosa tiriamo fuori dalla amara risposta di Abramo? Che dice: hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. Dice, ma se uno dai morti arriva, ma guarda che se anche uno arriva dai morti, se uno non le vuole sentire certe cose, se uno non le vuole accogliere certe cose, non le accoglie. Avere Mosè e i profeti, di che cosa si parla qui? È il popolo ebraico. Hanno già a disposizione strumenti per salvarsi. Hanno già a disposizione delle strade, dei modi. E qui piano piano siamo messi sulle tracce di qualche cosa che dobbiamo evincere da questa parabola. Questo uomo, questo riccone, ha avuto la sua occasione, ha avuto la possibilità di salvarsi, ma la sorpresa è questa, piano piano capiamo che questo pezzente, cencioso, puzzolente che era la sua porta, che lui non guardava nemmeno, che neanche le briciole della sua tavola gli pervenivano, questo orribile, inguardabile coso che era lì alla porta di casa sua, era la sua porta per il paradiso. Lazzaro era la salvezza del riccone. Lazzaro era l'occasione che il ricco aveva per entrare nel regno dei cieli. Noi dobbiamo tenere da conto l'ineluttabile differenza fra l'esito del bene e l'esito del male. L'ineluttabile abisso che c'è fra le cose che portano alla vita e le cose che portano alla morte, e capire qual è la via della vita. I fratelli hanno la legge e i profeti, hanno Mosè da ascoltare. Questo uomo aveva Lazzaro alla porta da poter servire. Una cosa che dobbiamo evincere è che tutti noi oggi abbiamo delle porte per il regno dei cieli. Probabilmente le stiamo sottovalutando. È possibile che non stiamo entrando per le soglie che Dio ci spalanca, che sono atti d'amore, che sono intorno a noi, che sono gli strumenti della parola di Dio, dei sacramenti, della vita della Chiesa. Non è impossibile salvarsi, non è difficile salvarsi, sta lì alla nostra porta. Abbiamo Mosè e i profeti, abbiamo un povero alla porta, abbiamo occasioni per entrare nel regno dei cieli. Questa parabola viene perché noi prendiamo in mano la nostra vita e scopriamo che tutto quello che abbiamo intorno può essere una porta per la grazia, può essere la soglia del paradiso. E pensare, forse di fronte ai fatti che presentemente stiamo rifiutando della nostra esistenza, che quelle cose lì che non guardiamo perché sono sporche, sono cenciose, sono antipatiche, sono invece una grazia, sono invece un'occasione per fidarci di Dio, per rispondere al suo amore, per rispondere alla vita secondo la sua alta vocazione di essere una chiamata all'amore.
Grazie a Don Fabio Rosini, vi ricordo di non perdere l'appuntamento con la nuova puntata della serie di Don Fabio dedicata al rito del battesimo, La Porta della Vita, venerdì prossimo 24 settembre alle 14.30 e 17.30. È proprio tutto, da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.